Bene, grazie a tutti di essere così numerosi per questa serata eccezionale che segue un po' tutti gli avvenimenti che stiamo organizzando in occasione dei 400 anni della traslazione delle reliquie dei Re Magi che conserviamo qui nella nostra parrocchia. Ci siamo permessi per questa serata particolare, e mi sono permesso di riprendere un libro del professor Daverio, Museo Immaginario, e creare un ambiente con alcune opere. Una gentilmente prestata dal nostro concittadino, qui in basso, poi abbiamo un'opera in adorazione dei Magi, proprietà della parrocchia, e un martirio di Sant'Orsolo, che è un'altra opera che abbiamo scoperto recentemente e che avete potuto vedere nel corso della mostra sugli arredi della parrocchia e ritrovamenti in occasione appunto delle ricerche sui Re Magi. È una conversazione, quindi io lascerò subito la parola al professor Daverio e ascolteremo con piacere quello che ci potrà e vorrà raccontare.
Intanto non avrei mai pensato così tante. Si vede che la questione dei Re Magi ha una certa sua importanza. Ma io sono anche la persona forse meno adatta per affrontare un tema che è molto complicato. Ho avuto prima una notizia molto simpatica che un mio lontano parente venne a guardarli, a certificarli negli anni del Settecento, che era Michele Daverio, quello che si occupava di una gesuita. State attenti che i gesuiti quando affrontano queste questioni le affrontano sempre con l'abilità gesuitica, quindi senza mai bruciarsi le mani fino in fondo. Io sono molto meno gesuita. Quindi la questione verrà posta secondo parametri diversi. Però è anche vera una cosa che curiosamente mi interessa molto di reliquie. Non per motivi tecnici e neanche perché ricopra una posizione di una qualche rilievo all'interno del mondo ecclesiale che si occupa dell'argomento, ma per una sorta di curiosità antropologica. Iniziai questo mio percorso, quindi partiamo da lontano, ma per affrontare anche il tema specifico, iniziai questo mio percorso sostenendo che la famosa casa della Madonna di Loreto è vera. Era ovviamente la cosa più difficile da sostenere al mondo perché la Madonna di Loreto viene traslata nella tradizione dagli angeli dalla Palestina a Loreto. È ovvio che una descrizione del genere può sembrare una descrizione assolutamente improbabile, si sa benissimo che è la Gondran che fa i trasporti, non gli angeli. E però quando si vanno ad affrontare questi temi bisogna avere la capacità di decifrare, e la capacità di decifrazione è la più attraente di tutte. In realtà chi portò la casa della Madonna lì era la famiglia degli Angelos, che era una famiglia dell'Epiro, la quale giocava un ruolo abbastanza importante nel governo della Terra Santa durante il periodo breve in cui la Terra Santa fu il famoso regno latino di Gerusalemme. E quindi la loro relazione con quelle terre era comprensibile. D'altronde era anche vero che in fondo ad una distanza, stiamo parlando del XIV secolo, una distanza abbastanza breve, perché 1400 anni non sono un periodo infinito per la tradizione orale. Uno che arrivava in Palestina dalle parti di Nazareth, dove erano già presenti i francesi da 2 secoli, perché avevano costruito la formidabile chiesa di Nazareth, e uno che chiedesse dove era la casa di Miriam, lui diceva, ma era lì, e la tradizione orale vale in realtà quanto possa valere una tradizione scritta, perché non c'è motivo di cambiare più di tanto la tradizione orale. Sì, io quando ho deciso di portarla in Italia, ci doveva essere un motivo dietro. Il motivo andando a cercare si può trovare, il motivo c'è sempre, cioè dietro ognuno di questi temi il motivo è vero. Poi il contenuto può essere discusso, ma la motivazione sicuramente no. Il motivo era molto semplice, cioè Loreto è sulla strada diretta se si parte da Assisi e si va in uno dei porti della Palestina di allora. Loreto era in realtà il punto di imbarco più importante per i francescani, e quando la Terra Santa fu ripresa dal mondo arabo, da Saladino in avanti, e chi manteneva il rapporto con l'Oriente erano i francescani. E qual era il luogo naturale di spostamento dei francescani? Il loro porto di imbarco era Loreto, era lì sotto, il porto Recanati era sotto. Allora, se uno si pone le questioni in questi termini, e che sono quelli di riportare le questioni delle origini storiche, molto spesso alcuni miti possono diventare concreti, si possono verificare. Perché se uno aveva da vendere la casa della Madonna, allora ce n'erano tanti di clienti al mondo, no? Uno poteva venderla a Parigi, avrebbe potuto venderla perché era importante allora, poteva venderla all'impero, poteva venderla a Roma anche, perché si sposta e perché si ferma a Loreto? Proprio perché dietro questa realtà oggettiva dell'internazionalità mediterranea collegava Assisi con la Palestina attraverso Loreto. Allora, partendo da un dato oggettivo storico, si può dire, beh, se il dato oggettivo storico è plausibile, è anche abbastanza plausibile che un edificio sia stato smontato e trasportato e rimesso lì. E da lì iniziò un lungo dibattito molto divertente, in base al quale si può sostenere che quella sia effettivamente la casa della Madonna. Allora, partendo da questa analisi semplice e banale, ho cominciato a occuparmi di altri casi di reliquie, un po' per gioco, un po' no. Un giorno che ero nella grande chiesa dei Domenicani di Ascoli Piceno, tenevano in un angolo, vicino alla sacrestia, un formidabile reliquiario che si diceva dovesse contenere una spina della corona di Cristo. Anche lì la domanda era, ma ha un senso, non ha un senso, bisogna sapere, cioè un oggettino grande così non è definibile. Però anche lì, facendo l'analisi delle motivazioni, si poteva arrivare a una conseguenza. Fece una conferenza pubblica ad Ascoli, molto divertente, nella quale sostenevo l'autenticità della spina, ma non perché sapessi, nessuno può sapere se fosse autentica o meno, ma perché la storia che era dietro era una storia assolutamente plausibile. Ad Ascoli risiedeva uno dei domenicani più importanti del mondo italo-francese dell'inizio del XIV secolo, e cioè il confessore di quella formidabile carogna che era Filippo il Bello, re dei francesi, il più cattivo di tutti, quello che aveva cominciato a fare prima la festa ai Lombardi, poi fece la festa ai Templari, poi cominciò a fare le prime repressioni antigiudaiche, perché aveva sempre bisogno di soldi, quindi raccattava soldi. E era proprietario di questa reliquia straordinaria che era stata riportata da San Luigi dei Francesi durante il XIII secolo. Quando la Francia intraprese il suo percorso di controllo del Mediterraneo e era appena finito il brevissimo momento di dominio veneto su Costantinopoli, e Costantinopoli era sulle ginocchia economicamente, la Francia era il paese più ricco del mondo allora, fu comperata quella corona per una cifra che corrispondeva, dirvi la cifra è inutile, ma dirvi a che cosa corrispondeva è interessante. Fu comperata una cifra che era il 3 volte di più di quello che costò costruire la Sainte-Chapelle dove la misero. Ora la Sainte-Chapelle, costruita a metà del 200 in Francia, solo per il costo delle vetrate era una cosa che poteva costare come Cape Canaveral più o meno, perché l'edificio in sé poteva avere anche un prezzo contenuto, ma i 600 metri quadrati di vetrate aveva un costo che solo la più ricca monarchia d'Europa poteva permettersi. Allora, se la più ricca monarchia d'Europa aveva deciso di pagare 3 volte di più del costo dell'edificio l'acquisto della reliquia, il motivo dietro doveva avere un suo senso. Qual era questo senso? Era quello di ridare il denaro a Costantinopoli per cacciare i veneziani e ridare l'autonomia politica a una parte del Mediterraneo che interessava ai francesi proprio per fregare i veneziani. Quindi il motivo storico, vero, autentico c'era, è abbastanza plausibile che quella fosse non sappiamo se fosse la corona di spine o meno, ma che fosse un oggetto di grandissimo culto all'interno di Costantinopoli, a tal punto che è quello che gli servì per salvare l'economia del paese. Quella corona di spine, ogni tanto il re Carogna staccava una spina e la regalava. Sì che si può credere che il suo confessore, quello che ne sapeva tante sulle sue malefatte, per farlo star zitto gli avessero regalato, prima di partire in pensione, tornare a casa sua, un pezzettino della corona. La corona esiste tuttora in Francia, non ha più spine. Con tutti i guai della è conservata a Parigi e ormai è totalmente spinata, perché ogni volta che succede un fatto importante la monarchia di Francia staccava un pezzo e dice: portatelo pure via, che così ti ricorderai di me. Allora, questo lo racconto perché consente di capire una serie di motivi che vanno a determinare le curiosità della storia del sistema delle reliquie, fino a quelle più famose che vanno, entrano in dibattiti complicatissimi. È vero o non è vera la Sacra Sindone? Cioè, che rapporto può avere? Cioè, certamente anche la Sacra Sindone è documentata solo a partire dal XIII secolo, quindi di nuovo in quell'epoca formidabile nella quale fra Oriente e Occidente si spostavano degli oggetti che avevano una valenza di sacro e che servivano a trasmettere i posti di potere. La comperò quel più bizzarro degli Aosta, quello che fece anche il falso papa per un certo periodo e che finì poi in una storia complicatissima, Amedeo VIII, e però la miseria per lui divenne il simbolo del diritto di appartenersi, collegarsi a un pezzo fondamentale della storia della cristianità e come tale una sanzione del suo potere. Allora, se le guardiamo così, la questione delle reliquie diventa molto interessante. Sono passato poi alla terza reliquia, sempre questo è il mio percorso delle reliquie, che è il pezzo di Stauroteca di Cosenza. A Cosenza, forse uno pensa a Cosenza come un luogo lì dimenticato da qualche parte. Cosenza era un altro luogo di incrocio fondamentale nella storia, perché a Cosenza nasce da un mito, cioè Alarico, quando fa il sacco di Roma, ruba la menorà, il candelabro di Gerusalemme, che era stato portato nel tesoro di Roma dopo il sacco di Gerusalemme all'epoca di Tito. Infatti nell'arco di Tito c'era rappresentato questo gruppo di soldati romani che si fregano la menorà e la portano a Roma, ma lo mettono, non la buttano via, non la fondono, la tengono all'interno del tempio dove si rispettano in teoria o si raccolgono i simboli delle religioni diverse da quelle di Roma, quando Roma tentava di mettere tutto in uno stesso pacchetto per mettere d'accordo tutti. Rimane lì la menorà, la porta via Alarico, pare che poi Alarico muore anche lui a Cosenza, e pare che sia sepolta lì nel fiume. Un giorno o l'altro si metteranno a scavare per vedere se è vero o meno, ma non penso che la troveranno. Ma questo fa sì che Cosenza diventi un luogo fondamentale per legittimare il potere imperiale. E cosa fa Federico II di Svevia? All'inizio del 200, quando si decide di costruire la cattedrale, gli regala un pezzo della vera croce. Non sappiamo neanche lì se sia autentico o meno, ma quello che si sa è che intorno a questa reliquia si forma uno degli oggetti più clamorosi dell'oreficeria dell'Alto Medioevo, perché è costituita non solo da un oggetto fatto allora, ma da tutta una serie di piastrine in smalto che sono anteriori e che sono dei capolavori della gioielleria bizantina. Quindi quell'unico elemento che racchiude tutta la storia è in realtà un condensato dei quattro secoli di storia precedente. E così si è andato a rivedere allora ad Ascoli il reliquiario, perché il reliquiario è del 400 e come tale non darebbe nessuna certificazione, ma la statuina che sta in cima al reliquiario è una statuina d'oro massiccio che gli fu regalata insieme alla spina. E quella statuina d'oro massiccio aveva allora un valore formidabile, e quella è autenticamente dell'inizio del 300, quindi tutto corrisponde. Se uno va a fare le analisi linguistiche storiche di alcuni di questi oggetti, riesce a ricapire in un attimo quali sono le sue provenienze e i suoi significati. Vi racconto questa storia perché è una delle chiavi di interpretazione che si possono usare per indagare un caso come quello di oggi, cioè sono dei pezzi dei Re Magi o meno? I Re Magi non sono in grado di dircelo, però quello che siamo in grado di sapere è che effettivamente la presenza delle reliquie dei Re Magi a Milano era fondamentale per un motivo importantissimo, ed erano fondamentali negli anni di Sant'Ambrogio proprio per questo motivo, perché Milano stava rivendicando allora l'ipotesi di essere la capitale alternativa dell'impero romano. Per un breve periodo fu la capitale dell'impero, che lo fu in epoca post-costantiniana, quindi in un momento nel quale avere la legittimazione da un lato dell'impero e dall'altro lato del momento sommo della cristianità, cioè la nascita di Gesù, voleva dire essere centrali proprio per la plausibilità del potere. Allora, questo rende il caso dei Re Magi a Milano un caso interessante. Ancora una volta non sappiamo se fossero loro o meno, però innegabilmente in quel periodo, perché ciò che ci interessa è la parte di storia della fede e di storia dell'umanità, non siamo qua degli anatomopatologici che devono sapere se l'ossicino corrispondeva, cioè non è CSI, non stiamo guardando un film americano, stiamo guardando la nostra storia che è completamente diversa. Allora, in questa nostra storia la presenza a Milano di quelle tre iperreliquie diventa talmente importante che quando il Barbarossa finalmente fa la festa ai milanesi, cosa fa? La prima cosa che fa? Li porta via. Le porta via perché vuol dire portarsi appresso la grande legittimazione della storia e portarsi appresso una parte della legittimazione che gli servirà a fare casato vero imperiale nel mondo germanico. La cosa che è carina è che da allora i luoghi dove è passato sono diventati tutti alberghi dei Tre Re, anche a Basilea, l'albergo più importante di Basilea è l'albergo dei Tre Re, che esisteva già e che prende quel nome perché sta per festeggiare i suoi 1000 anni, ma prende quel nome perché in questo percorso, io mi immagino questo viaggio di ritorno verso il mondo germanico, dove a ogni fermata si formavano dei capannelli, perché lui diceva: cosa c'ha nel cofano della macchina? Cioè i Tre Re nel cofano della macchina. E in ognuno di questi luoghi si formava poi una sorta di adesione al percorso e di partecipazione al percorso. Allora, è in questo che sta il vero racconto della questione relativa alle reliquie. Le reliquie sono la testimonianza dell'appartenenza a dei gruppi storici e la nostra, in fondo, eredità di un passato dove gli accumuli si sono determinati. E questo ha come effetto che quando appaiono qui appaiono nella tradizione, quindi già in epoca ambrosiana, quindi nel IV secolo, vengono custoditi presso le monache, no? E però vengono esaltate con quello scrigno straordinario che ho appena visto in parrocchia. Allora, come mai avviene in quel periodo? Questa è un'altra cosa interessante. Come mai? 1621, almeno di alcune cose siamo più o meno certi, la data nella quale vengono inseriti. Cosa succede in quegli anni lì, questo secondo, terzo decennio del 600? A Roma nasce, per via di Papa Lodovisi, il famoso istituto di propaganda fide, che serve a mettere un po' di ordine, perché la prima cosa che vanno a dire: smettetela di fare santi a casa vostra. Cioè, fino ad allora molto spesso i vescovi locali proclamavano santi. Roma, dopo un secolo di diatriba con il resto d'Europa, di spaccatura con il mondo protestante, di grandi tensioni che poi caratterizzeranno tutto il 600 nel dibattito religioso fra chi è romanocentrico e chi è antiromanocentrico, penso anche alla fuga giansenista, una parte della fuga olandese, no? Roma va ristabilita come centralità. Allora, nel ristabilire la centralità, la prima cosa che si dice: i santi li facciamo noi. I santi li facciamo noi, e le celebrazioni intorno ai grandi santi vanno fatte in base ad una sorta di codice trasversalmente accettato. Se il codice è accettato, queste celebrazioni diventeranno importanti. Sono gli anni nei quali, per esempio, si decide che si farà la festa regolare di Santa Rosa a Viterbo, proprio in quell'anno lì. È lo stesso anno nel quale si comincia a celebrare il rito regolare della festa di Santa Rosalia a Palermo. Cioè, da quel momento in poi sta facendo dei santi, si mette un po' in ordine. E siccome si mette in ordine la faccenda dei santi, anche la questione delle reliquie viene in un qualche modo sancita, ordinata. Ed è proprio di quel periodo, proprio di quegli anni lì esatti, che avete il reliquiario. Allora, se non siamo in grado di indagare fino in fondo sul contenuto, però sul contenitore l'idea può essere molto chiara. Il contenitore è specifico di uno dei momenti apicali della cultura della Controriforma in Italia e di uno dei momenti nel quale l'ordine viene stabilito fra le varie necessità. Ed è da lì che parte l'importanza della questione. Poi, tornando più indietro e tornando al caso Colonia, ovviamente di questioni se ne aprono delle altre ancora, ma lì si aprono delle questioni sui collegamenti stabili fra il nostro mondo lombardo e il nord. Pensate solo all'importanza che ha per il mondo del nord un elemento centrale come Sant'Ambrogio a Milano, la parte di forte comunicazione religiosa non è allora il Duomo, non è allora il Vescovado, è sostanzialmente Sant'Ambrogio per il formidabile magistero che gli si attribuisce e anche per questa sua bizzarra capacità di essere bimotore, no? Sapete, Sant'Ambrogio ha due torri, una poi alta e un po' più bassa, perché nascono da un dibattito economico, in quanto chi andava a salutare le altre reliquie che erano lì dentro si lasciava l'obolo a chi lo lasciava. Alla parte monacale di Sant'Ambrogio o alla parte della gestione diocesana? Non era mica una questione facile da chiarire, sì che furono costruite le due torri diverse l'una dall'altra, perché se uno voleva molare il soldo al vescovo lo lasciava da un lato, se voleva lasciare alla parte abbaziale, all'abate, li lasciava nell'altra torre. E però questo cosa voleva dire? Che Sant'Ambrogio allora era veramente il luogo di concentrazione di una pietas internazionale, se no non avrebbe avuto neanche questo grande approdo di persone. Ebbene, a Sant'Ambrogio, negli anni subito dopo Carlo Magno e prima della questione di cui ne parliamo noi, viene realizzato quello stupendo altare, l'altare in massimi capolavori dell'oreficeria medievale. Pochi anni dopo, lo stesso altare viene replicato ad Aquisgrana, luogo dove viene consacrato l'impero. E pochi anni dopo ancora, la replica di questo stesso altare, se li mettete in fila sono quasi uguali, è quella che diventerà il contenitore per i Re Magi quando arrivano a Colonia. Allora, questo rapporto Milano-Aquisgrana-Colonia diventa ancora più curioso, ma dà il senso di quanto in quegli anni possedere le reliquie volesse dire avere una sorta di diritto di collegamento al mondo complessivo della cristianità. E quindi, vista così, la questione diventa molto più importante, perché non è più un dibattito sul sapere se è o no un pezzo di Re Maggio o non è un pezzo di Re Maggio. Vuol dire molto di più. E lo vuol dire in una chiave anche straordinariamente importante, perché i grandi culti sui quali si identificano le nostre società occidentali sono quelli che si articolano nell'Alto Medioevo. Quelli di prima sono troppo lontani, ce ne siamo quasi dimenticate, ma è nell'Alto Medioevo che si forma la nostra identità, e questa nostra identità ha un legame costante, interessantissimo per l'Europa di oggi, fra noi qua lombardi e il mondo germanico, molto di più di quanto non l'abbiamo avuto con il mondo d'oltre Alpe francese. È proprio su questa linea che tutto va avanti, questa linea va avanti tuttora. E forse un giorno lo presterete, non lo so, a Colonia, oppure quelli di Colonia verranno qua, se ce ve lo chiedono, ma comunque a Sant'Eustorgio si continua a fare la cerimonia dei Re Magi all'Epifania, anche più piccola, però cioè, Santa Rosa la fanno, la fanno a Sant'Eustorgio, che era luogo, a Sant'Eustorgio. Quindi queste tradizioni che sono ovviamente ancorate a dei dati tecnici che non sono verificabili, sono invece ancorate a dei dati culturali che sono certi, e noi siamo gli eredi di quella tradizione culturale certa. È quello che rende quel reliquiario che avete voi così particolarmente importante. È il quarto incontro, ne ho fatti tanti altri, sono stato l'unico, dopo Papa Giovanni Paolo II, a prendere in mano la corona di ferro a Monza. Era abbastanza pesante, sì. Pesante anche lì, ma è pesante, ma gli manca un pezzo. Infatti i miei collaboratori avevano paura che me la mettessi in testa. Per ultimo averlo fatto è stato Napoleone Bonaparte, ma non si può neanche più fare perché gli hanno tolto uno dei pezzettini, è diventata strettissima, infatti probabilmente era la chiusura di un copricapo, e anche quella fatta con degli elementi di oreficeria bizantina di grande importanza. Contiene il chiodo, così dicono, ma gli altri chiodi dove sono? Sono quelli di Vienna, che sarebbero finiti nell'elmo di Costantino. Cioè, nessuno di noi sarà mai in grado di capire se il chiodo della croce, il pezzo della croce, la spina, tutti questi elementi, i Re Magi, sono autentici o meno, ma non è neanche lì la questione. La questione antropologico-culturale è che all'interno e attorno a questi oggetti, che sono diventati oggetti di memoria e di appartenenza, si è formata la nostra civiltà. Allora, che un pezzo del chiodo sia finito, che sono finiti a Vienna nella Schatzkammer, l'altro è quello che sta a Milano, ma non si sente d'accordo con quello della Nivola, e però noi siamo quella roba lì. Cioè, siamo quella roba lì e dobbiamo avere anche il coraggio di guardarlo oggi con un occhio anche laico. Siamo quella cosa lì perché è quella nella quale ci siamo identificati per i secoli e nella quale ci identifichiamo tuttora nella nostra comunità. È quello che ci rende diversi dagli altri, ma è quello che rende anche gli italiani così un po' particolari. Forse per questo motivo che non si riesce a governarli. Ma comunque è grazie a questo motivo che hanno la complessità mentale che li caratterizza. Siamo un po' il prodotto di questa linea formidabile. Semisci? No, potremmo parlare per ore di questo argomento, ma pensate poi allo spostamento di quello che i miti e la formazione anche delle nostre ritualità si ancorano in quel periodo, no? Alcuni miti sono concreti, alcuni altri chissà se lo sono, ma molti di questi avvengono intorno al periodo natalizio. Altra cosa bizzarra, pensate al parallelo con San Nicola. San Nicola ha due strade parallele che non corrispondono l'una all'altra. Una è quella barese, perché un gruppo di commercianti di Bari, quando la città d'origine in Asia Minore di San Nicola viene conquistata dagli arabi, riescono a fare un business e si comprano, spaventati di dire che gli arabi li buttino, si comprano una parte, si comprano quello che si dice essere le reliquie del santo e lo portano a Bari. San Nicola di Bari non c'entra niente con San Nicola del Nord, perché un secolo dopo più o meno la figlia del Basileus sposa, cioè dell'imperatore di Costantinopoli, sposa Ottone II, imperatore, e siccome arriva da quelle parti lì del mondo a Trevine, porta con sé i suoi miti, e fra i suoi miti c'è ancora una volta San Nicola. Allora abbiamo due approdi diversi della storia di San Nicola: uno, la reliquia vera e propria, o quella che dovrebbe essere la reliquia che sta a Bari, e dall'altro lato la tradizione invece così di delle abitudini, delle festività che va a giocare nel Nord Europa. La tradizione del Nord Europa però racconta la stessa storia di quella di Bari. Allora, se voi andate a Nancy o andate in Lussemburgo, troverete in versione cioccolata quello che a Bari trovate in versione dipinto. E questo mito poi migra, va oltre ancora, perché arriva fino nel nord e si traveste, per cui quello che è a Bari è un vescovo, vestito da vescovo, nel nord diventa un semivescovo, e appena va più su ancora a nord, si sposa con delle tradizioni molto più invernali, quelle tedesche e quelle svedesi, e il vescovo gli viene la barba bianca. Poi arrivano gli inglesi, rubano il vescovo con la barba bianca e ne fanno Babbo Natale. Cioè, quello che alla fine è Babbo Natale è l'ultima mutazione d'una evoluzione di storia che parte dal Medio Oriente, si ferma a Bari, evolve in parallelo nell'area di Aquisgrana, dall'Aquisgrana va lentamente su verso il nord, si veste, si traveste, perché il vestito non è più quello vescovile, diventa quella cosa lì un po' da pupazzetto rosso, gli cresce la barba, gli inglesi lo comprano per fare la pubblicità, gli americani sono convinti di averlo inventato loro. Ma questa è la storia della civiltà d'Occidente, noi siamo quella roba lì, cioè siamo un percorso lunghissimo di momenti di identità dei quali abbiamo la fortuna di conservare alcuni elementi concreti e oggettivi, e però fanno di noi quello che siamo. Allora, cosa c'è di fantasticamente commovente nel vedere quel reliquiario che ho appena visto dal parroco? È che potete toccare di mano fisicamente un pezzo dell'evoluzione di questa storia alla quale apparteniamo. E questo ce l'hanno in pochi, è quello che fa di noi ciò che siamo. Ed è quello che dovrebbe anche spingerci ad avere un maggior rispetto per quello che è il nostro formidabile passato, perché è su quello che si fa la nostra identità attuale. Non buttarlo nell'ambito della narrazione e basta, pensare che si tratti solo così di racconti per chi ci crede plausibili, per chi non ci crede superstiziosi, è un gravissimo errore. Sono proprio le stratificazioni che stanno nella coscienza del nostro esistere attuale ed è il motivo per il quale in fondo hanno ancora una tale capacità di ancoramento. È il motivo per il quale quando uno racconta i ragazzini sono più svegli degli adulti, perché hanno una memoria ancestrale più forte di quella presente, no? Non hanno ancora confuso le idee con le tue cose che sono arrivate nuove. Racconta un ragazzino, la cosa lo commuove e permette anche di avere delle identità precise nella società nelle quali viviamo. Quindi non è una brutta cosa, anzi è in un qualche modo profondamente esaltante. E questa esaltazione è quella che dovrebbe servire anche in questo momento un po' catastrofato a farci sentire almeno partecipi di un'identità comune, di una comunità identica l'uno l'altro. Non so se ci sono delle domande sull'argomento. Scusate se ho preso... Ecco, mi è piaciuto tutto l'intervento ovviamente, ma mentre lo seguivo l'ultima parte ha sintetizzato in maniera davvero molto bella l'omelia che incardina a scuola il 5 gennaio scorso, vedendo che dicendo poi precisamente, dando nome e cognome, che Brugherio non sarebbe stato quello che è come comunità civile ed ecclesiale senza la presenza delle reliquie dei Magi. So chi c'era, penso che se lo ricordi. Sentendolo dire questa sera da Filippo D'Averio, non fa che confermare una lettura che giustamente lui diceva non è per credenti, per chi crede alle reliquie e per chi non ci crede, ma è per una lettura della storia che ci ha generato. Io questa storia l'ho incontrata qui e l'accolgo.
Perché come posto dove portare le reliquie non è stata scelta Aquisgrana anziché Colonia?
Questa è una buona domanda, ma ha anche un suo senso, perché per quanto Aquisgrana sia rimasto il luogo obbligatorio per l'incoronazione in Germania, e lo è stato fino al XVIII secolo, dove c'era la cappella dove l'imperatore, prima di venire incoronato, passava la notte a vegliare, no? E io ho avuto l'onore assoluto, perché tocco tutto quando me lo fanno fare, e ho detto: ma c'è ancora la porta, me la faccio vedere. E devo dire che la porta di bronzo si spinge e si apre ancora perfettamente, come fosse quella. Probabilmente già allora Colonia aveva un ruolo economico particolarmente importante. Cioè, la Germania ricca non è quella di Aquisgrana, la Germania ricca è quella dell'area renana, è quella che va da Spira a Colonia e alla città principale, perché lì non era facile la discussione. La città principale era quella della dieta che eleggeva l'imperatore, era Worms. È Worms che ha la grande cattedrale che sembra la portaerei, con le cinque torri. Allora, in realtà c'era poi un altro fatto, che per la dinastia il Barbarossa non appartiene più alla dinastia dei primi Carolingi, non c'entra più con gli Ottoniani. Aquisgrana era il luogo deputato degli Ottoniani, è il luogo che inventa Carlo Magno, no? Cioè lo fa costruire lui, tra l'altro con un lavoro formidabile, perché se andate a vedere i portali di Aquisgrana in bronzo fuso, una roba che nessun tedesco allora era in grado di fare, perché non erano mai riusciti a compiere un miracolo tale di ingegneria, erano ancora molto rozzi, non c'era ancora la BMW. Ma lo sforzo di Aquisgrana è enorme, a tal punto che le colonne interne, quella serie di colonne di Porfido Imperiale, sono quelle prelevate a Ravenna. Allora, vi potete immaginare cosa può essere stato il trasporto alla fine dell'VIII secolo, inizio del IX secolo, di una serie di colonne alte 12 metri da Ravenna fino ad Aquisgrana. È impensabile. Allora, portare ad Aquisgrana era come dire rispettiamo, probabilmente, dico io, rispettare quella dinastia alla quale non appartengo. E portare a Colonia invece aveva un senso, perché Colonia stava diventando allora, in quel periodo lì si sta formando la prima struttura che diventerà poi il borgo commerciale dei tedeschi. E per loro avere la reliquia è fondamentale. Le reliquie servivano anche a quello, cioè una buona reliquia aumentava il giro d'affari in un modo formidabile, perché venivano tutti il giorno del mercato. Andare ad Aquisgrana, dove il mercato era sostanzialmente nullo, sarebbe stato uno spreco di un'opportunità, mentre a Colonia è servita. Cioè, ci devono essere dei motivi, bisogna proprio tornare alla psicologia del Medioevo, che era una società molto particolare, dove il sistema di comunicazione e commerci sono altrettanto importanti. Ma per fare semplicemente un esempio in parallelo, non nascerà mai un'università ad Aquisgrana quando, a partire del 200, siamo poco tempo dopo, no, si formano i grandi aggregati di pensiero che sono le università. Dov'è che va San Tommaso d'Aquino? Va a Colonia, perché si forma lì la prima università tedesca alternativa a quelle francesi e quella di Bologna. Quindi deve essere questo il motivo. Anch'io non l'avrei mandata a Aquisgrana, ma non ne sono certo, non c'ero, non abbiamo, cioè, non abbiamo nessun documento che ce l'ho. Adesso, quando diciamo oggi è una questione di mercato, sembra una volgarizzazione. Se torniamo indietro, di 8 secoli la faccenda è diversa. La parola mercato e la parola comunicazione sono la stessa. Dove c'è mercato c'è comunicazione. Dove c'è mercato c'è comunicazione, c'è l'arrivo delle popolazioni, la gente arriva lì e non arriva nei luoghi piccolini. Aquisgrana era proprio poi la posizione di Aquisgrana è dovuta a dei motivi molto bizzarri ancora di politica pre-1000, perché era il luogo dove l'Austrasia e la Neustria, cioè i due stati precedenti all'impero carolingio, quello dello smontaggio dell'impero romano, avevano la loro centralità, mentre allora la germanicità si forma molto più sulla carta geografica, molto più a sinistra. Quindi è lì che deve andare a finire. Non dimenticate che il sistema fluviale allora è il miglior sistema di comunicazione esistente, non ci sono più le strade della romanità antica. L'Europa dal IX secolo in avanti sarà un continente che si fonda sui fiumi, perché le strade dei romani, non avendo più pagato le tasse, non ci sono più.
Nel libro di Umberto Eco, Storie dei luoghi e delle terre leggendari, dove una buona parte è dedicata ai magi, non è citato in alcun modo Brugherio.
Allora, appena uscito il libro, confesso che ho scritto direttamente al professor Eco segnalandogli con molta umiltà quella piccola mancanza, non mi ha risposto, adesso vedremo magari dopo questo incontro che magari Brugherio è uscita con maggiore evidenza su alcune testate, comunque il nome inizia anche a circolare, di segnalare questa cosa. Devo dire che ci stiamo muovendo proprio come gruppo di amici che ha a cuore le sorti dei nostri magi e della nostra città, proprio in questo senso, far sì che diventi realmente la città dei magi, visto che è stato per mezzo... Non vogliamo fregare Colonia, assolutamente, però che diventi una città, la città dei magi, visto che l'unità della città è stata costruita proprio con questo regalo prezioso. Poi magari con l'aiuto anche del professor D'Averio più avanti avremo occasione di avere qualche dritta, qualche...
No, con calma, perché se no tornano i tedeschi. Però vi avete dimenticato un pezzo, loro no? Sai che sono abituati a fare ordine, no? Mi mandano direttamente una richiesta, oggi non arrivano più militarmente, ma mandano giù una richiesta direttamente dalla banca centrale tedesca, sì, di taglio dei fondi, e ritrovate il parroco parte con i suoi pezzettini a Colonia, perché così si salva l'economia della Brianza. No, invece quello che è importante è parlare di questi argomenti e ridare a questi pezzettini di storia, ridare la loro densità fino ad oggi, con ovviamente anche con tutto il dibattito che ci può essere intorno, ma il dibattito qui non è scientifico, il dibattito è antropologico-culturale, cioè che cos'è la nostra identità, da dove vengono le nostre tradizioni, cioè non c'è mica bisogno di avere la certificazione medica, no? Quello che conta è avere il senso di partecipazione degli elementi che hanno formato le comunità. Allora, questo è il tema vero, e su questo devo dire si potrebbe fare di più, perché se penso al formidabile patrimonio che la storia ci ha dato, se penso a tutta questa roba bizzarra, no? In quel periodo quando nasce la grande devozione, quella di cui è, attenzione, in qualche modo molto più artefice di San Carlo, lui è il cugino, Federico Borromeo è molto più direttore d'orchestra, San Carlo è un po' rompiscatole, cioè va pesante, punitivo, cioè non metteva le suole sotto le scarpe per soffrire di più, cioè era anche un po' esagerato, ma chi diventa un protagonista di questa trasformazione che è la nostra trasformazione barocca sostanzialmente, e Federico, ma Federico è anche un grande intellettuale da quel punto di vista. Io mi sono divertito molto negli anni a occuparmi anche di altri temi del genere, per esempio la genesi dell'esplosione dei sacri monti. Allora, il primo sacro monte è, i primi sono addirittura, ce n'è uno dei primi, perché i toscani stanno sempre a rompere le scatole, dico il primo è toscano, è vero, cioè il primo sacro monte è vicino, è nell'alta Toscana, però la grande diffusione di un percorso nuovo è quello che nasce a Varallo, e Varallo è un capolavoro di riassunto della pittura, dell'architettura e anche della fede di allora, perché offre il viaggio a Gerusalemme a prezzo più basso. Invece di andare fino a piedi fino a Gerusalemme, vai fino a Varallo e c'è un Santo Sepolcro sostanzialmente analogo. E la parte pittorica è quella raccogliticcia ancora intorno ad alcuni grandi artisti della fine del Cinquecento. Ma la folgorazione assoluta è quella di Varese. Cioè Varese, perché nasce uno stile nuovo, una sorta di scultura cinematografica che nulla ha a che vedere con la scultura in giro per l'Italia nello stesso periodo, con questo espressionismo così forte che ritrovate in una parte delle figurine che stanno sul reliquiario, no? Queste facce che sono da cinema espressionista, sono disegnate da Eisenstein, dal cinema espressionista russo. Perché nasce questa nuova estetica? Perché lui va a Roma, probabilmente con della gente a seguito che si occupa anche d'arte, che prende, fa due foto con la Polaroid, no? prende due appunti per disegno, e hanno appena ritrovato il sarcofago Ludovisi, quello famosissimo che adesso è a Palazzo Altems, e dove questa antichità romana diventa una figurazione completamente diversa da quella alla quale si era abituati, cioè non si è più gli uomini del Rinascimento, perché il modello non è più quello greco. Si diventa un'altra cosa, scoprono questi romani del terzo, quarto secolo che sono iperespressionisti, che sono striposi, che sono con i denti storti, con la barba irsuta, no? E quello diventa lo stile che andrà a formare il Sacro Monte di Varese. Allora, dietro ognuno di questi movimenti troverete ogni volta un condensato di tutta la storia di un'epoca, e la cosa formidabile è come questo condensato ci è arrivato fino ad oggi a noi. Noi non siamo neanche sempre costretti a doverlo analizzare, lo assorbiamo, e nell'assorbirlo scopriamo un altro modo, un altro mondo. E lo scopriamo in questa cultura molto particolare, che è quella della Controriforma. Io feci anni fa una difesa pubblica della Controriforma, che è una roba che uno sembra la roba più inelegante da fare. Mi ricordo che l'ho fatta in Romagna, dove sono tutti mangiapreti, quindi era il posto ideale per fare la difesa della Controriforma. Ma se c'è una rivoluzione della cultura, fra le più interessanti in Europa, è quella che avviene nel Concilio di Trento. Perché dal Concilio di Trento si dà una risposta, attenzione, avrà delle conseguenze terribili per mille motivi diversi, perché da quel momento in poi gli italiani non leggono ma guardano la televisione, è colpa del Concilio di Trento. e i tedeschi invece leggono molti più libri, perché Lutero ha detto: se non leggi la mia traduzione della Bibbia io non percepisco i diritti d'autore. Cioè, da un lato un'operazione editoriale, adesso lo dico in modo puridanciano, cioè che corrisponde anche all'alfabetizzazione obbligata dei tedeschi, e dall'altro lato invece una bellissima operazione di antialfabetizzazione che viviamo ancora oggi. Infatti ancora oggi gli italiani leggono poco, ma in cambio una invenzione formidabile della mescolanza delle arti. Noi siamo il prodotto di quell'epoca lì, e con quegli anni lì che cominciamo a scoprire che è tutto un mondo che va costruito. Questo mondo contiene la pittura, contiene l'architettura, contiene l'incenso, contiene le vesti, contiene la musica, cioè tutta questa roba qua enorme, che è l'effetto controriforma e che plasma la nostra identità, nella quale poi viene fuori anche una sorta di carattere nuovo, il primo carattere nazionale in Italia viene formato allora, una cosa che si dice, proviamo a metterci d'accordo, no? Che il prete abbia più della perpetua, ma che la perpetua abbia più di 40 anni, così non corre rischi. C'è una serie di accordi tecnici pacificazione degli animi, una sorta di protodemocrazia cristiana alla buona, cioè è lì che si forma, e in questo accordo fra le arti si forma una nuova identità, per cui finalmente la musica deve andare d'accordo con la scultura, deve andare d'accordo con la pittura, con gli arredi, e questo forma da un lato quello che vedete nella parte culminante di cui questo oggetto qua in casa vostra è testimonianza, ma è quello che avviene dall'altro lato nell'invenzione dell'opera, cioè questa somma di opus al plurale latino è opera. L'Italia non sarebbe mai diventato il paese dell'opera e del melodramma senza la controriforma, ed è lì che si è formato il nostro carattere, per quello che noi siamo ancora melodrammatici adesso, e i tedeschi sono un po' così razionali e anche pericolosi. È in questa storia che sta proprio il nostro essere, e si forma tutta quella della nostra attualità, così come una parte della nostra struttura sociale si forma nel cuore del medioevo comunale, ma quella della nostra identità attuale si forma tutta in quegli anni curiosissimi, quei 50 anni che vanno dal 1580 al 1630. In quegli anni lì si fabbrica l'Italia, con tutti i difetti, cioè, ma va analizzata quell'epoca, perché l'80% dei pregi, dei difetti dei nostri connazionali, di noi stessi, si fabbrica in quel periodo. Allora, tutto questo racconto un po' così anche squinternato che vi faccio, però serve ad attribuire a quell'oggetto di lamina d'argento con le reliquie dentro un significato di identità formidabile. Sono le nostre aree di identità. Non stavo per dire icone, ma non sono delle icone, ma sono una cosa più complicata ancora delle icone. È il motivo per il quale gli italiani sono barocchi e lo rimarranno sempre. Non diventeranno mai razionalisti. C'è niente da fare.
San Carlo Borromeo era un po' contrario a queste manifestazioni di culto. Come si pone oggi la Chiesa nei confronti dell'adorazione delle reliquie dei magi?
Non voglio mica rubare mestiere a chi si occupa del vescovado. Allora, Carlo Borromeo è una delle teste politiche più fini della sua epoca. Lo è per origine familiare. Lo è perché riesce a gestire nella sostanza la questione tridentina nel momento in cui sta andando in crisi, e sarà lui, con quello di Bologna, con Paleotti, saranno i due grandi interpreti dei temi, quelli che daranno il là successivo. Passa un anno, muore il Papa, e passa la voce, vogliamo lui come Papa, no? E lui fa questa conferenza stampa, rete, televisioni unificate, dicendo: io non vado a fare Papa, io torno a fare il Vescovo di Milano. dando un po' perché aveva già fatto le prove per diventare santo, forse, ma un po' perché allora lui diceva: non io, prendete il Ghisleri, e si sposta tutta l'asse della questione ecclesiale romana, ma soprattutto perché lui è molto legato all'amministrazione vera della sua diocesi, e l'amministrazione della sua diocesi si lega ad una serie di percorsi di mediazione, quello che dicevo prima, cioè in fondo il Concilio di Trento si conclude come un concilio della mediazione, inizia come un concilio della rottura, infatti si ferma, si spacca, i tedeschi se ne vanno, e la grande lezione è, mettiamoci d'accordo, non ci sarebbe l'Italia senza il Concilio di Trento, cioè che il conte faccia il conte ma non esageri, il borghese fa il borghese ma non esageri, e che la contessa, vabbè, se proprio ha quel bisogno glielo faccia ma non lo dica subito. Da allora diventiamo un paese della mediazione. Pensate anche a che tipo di realtà politica aveva vissuto l'Italia nei due secoli precedenti, cioè dall'inizio sostanzialmente tutto il 400 e il 500 furono due secoli di guerre perenni, di tensioni perenni, di alleanze folli, un po' di francesi, un po' di spagnoli, cioè succede tutto. Da allora, e per questo motivo che sono un grande sostenitore politico del Concilio di Trento, pensate che da quella metà del Cinquecento in avanti, l'Europa, il resto dell'Europa, non c'è un angolo d'Europa che non abbia subito 25 guerre una dopo l'altra. L'Italia è l'unico paese che dal Concilio di Trento alla Seconda Guerra Mondiale, se si esclude la scorribanderia napoleonica, è l'unico paese in Europa che usa i fucili solo per andare a caccia o per faccende di corna domestiche. Mentre i Crucchi cascono la guerra dei 30 anni, i tedeschi passano da 20 milioni a 4 milioni di abitanti, i francesi si disfano. L'Europa è un bagno di sangue perenne e l'Italia diventa questa cosa strana che siamo noi oggi. Cioè, se noi abbiamo il patrimonio, ce ne vantiamo tanto, ma è anche vero, se noi abbiamo il patrimonio storico più importante d'Europa, non mica perché abbiamo lavorato di più, non siamo mai stati dei lavoratori drammaticamente impegnati, da alcuni sì, ma molti no. Perché abbiamo così di più dei tedeschi e dei francesi? Perché abbiamo rotto molto meno. Cioè, la Francia è stata indebolita 4 volte, la Germania è stata bruciata integralmente, cioè, gli svedesi sono arrivati fino alla Svezia praticamente, e qui tutto calmo, per quello che ringrazio il Concilio di Trento, cioè perché ha creato un paese delle mescolanze, e che non era nato come paese delle mescolanze, perché se vi ricordate anche solo 2 o 3 ricordi di scuola, cos'era la faccenda fra Guelfi e Ghibellini? Già poco. Fra Guelfi bianchi e Guelfi neri, fra i partiti diversi all'interno di Ghibellini, cioè sembrava il Parlamento di oggi ogni tanto l'Italia. Allora, siamo riusciti a trasformare questo paese in una sorta di mammut tranquillo che è diventato ricco e anche un po' ritardato talvolta, ma sostanzialmente agiato e capace di conservare un passato meraviglioso. E poi l'equilibrio, l'ultimo tentativo l'ha fatto Berlinguer, l'ultimo che sperava di diventare anche lui uno del compromesso storico, perché era una roba tipo il Concilio di Trento, quello che pensava di fare, non ce l'ha fatta, no? Non ce l'ha fatta, siamo cascati nella catastrofe che viviamo da 30 anni. Se non usciamo, cioè, noi dobbiamo ritrovare il centro di gravità permanente, come cantava quello lì, cioè dobbiamo ricadere su questa sorta di bizzarra capacità di convivere in armonia, che è lo specifico del paese. E quello è nato in quegli anni lì. Cioè, in fondo, il Concilio di Trento, l'adeguamento conseguente, la passione liturgica, la sua definizione artistica nel campo della musica e dell'opera, tutta questa roba qua, se voi guardate quel piccolo reliquiario, un po' tutta questa roba è concentrata lì dentro, ed è la parte più, in un qualche modo, più bizzarra, più atipica della nostra storia, cioè noi siamo quella roba lì, adesso non possiamo mica cambiarla più così facilmente, non diventeremo mai una nazione forte, perché non abbiamo mai avuto voglia di farlo, cioè ci ha provato un po', sì, ci hanno provato i Savoia, ma erano, si sono fatti male subito, hanno sparato dopo un po' qua vicino, ci ha provato lo Stato Unitario recente, ci ha pensato Bossi a smontarlo, ma non c'era bisogno, si sarebbe smontato lo stesso, ci ha pensato già Bettino Craxi a togliere la sua plausibilità allo Stato centrale, mangiandoci quello che c'era dentro. Allora, sono un po' le lezioni che dovremmo essere capaci di trarre guardandoci alle spalle da dove veniamo, e se ci chiariamo la nostra origine è molto più facile decidere dove andare, come andare avanti. È anche facile capire quanto saremmo in teoria degli europeisti, quanto in fondo questa cosa ci collega alla Germania, alla Francia, cioè siamo un pezzettino, ma non siamo solo un pezzettino dell'Europa, siamo in un qualche modo la casa madre, perché disordinati come noi gli europei non lo saranno mai, anche se si impegnano, ma siamo la casa madre della cultura occidentale. Non voglio esaltare nessuno, non voglio immaginare delle cose impossibili, ma penso che esserne coscienti sia utile. E esserne coscienti vuol dire anche immaginare come si può fabbricare il domani, che si fonda in gran parte su queste radici, e anche avere questo pezzo di radice così significativo qui, e non è mica male. Provate ad immaginarvi di essere nel Midwest. Volevo solo dire un'ultima cosa, è molto bello se si è comunità poter essere fieri di qualcosa, e in realtà per voi avere questo reliquiario, queste reliquie, è un pezzo di identità, cioè uno non si rende conto di quanto poco ce l'hanno gli altri, e poi ci rendiamo molto poco conto di quante di queste identità ci sono nella penisola italiana, cioè è un tesoro inestimabile, formidabile, sul quale siamo un po' distratti, il ministro non lo sa neanche lui, bisognerebbe forse dirglielo, nei libri a scuola si è deciso di non far più storia dell'arte, ma di fare un po' di imparare anche Berlusconi, che non lo sa, cioè, non credo che sia la strada giusta, penso che questo lavoro sull'identità sia invece molto importante. E soprattutto il senso proprio di fierezza dell'identità, che è fondamentale. Poi non bisogna buttarsi la testa, perché uno è fiero, se ne frega, non fa più niente. No, ma su questa nostra identità dobbiamo veramente lavorare, pensarci, difenderla. Io vorrei anche andare a rompere le scatole alla comunità europea su questo argomento. Perché non ho capito, scusate, questa è l'ultima cosa, adesso parlo di politica, no? Ma voi lo sapete che su 100 euro che danno i tedeschi ne danno 119, e su 100 euro che diamo noi ce ne danno indietro 23, perché continuiamo a mandare lì in Europa dei tipi che sono alla ricerca della pizza e non parlano un'altra lingua se non l'italiano, forse, perché non ci impegniamo a sufficienza, perché li pagano troppo, non lo so, ma c'è qualcosa che non funziona. Siccome in fondo questo fatto che noi siamo veramente un pezzo centrale per questa formidabile comunità che è l'Europa, dovrebbe essere riconosciuto un po' di più. Quelli di Colonia dovrebbero venire una volta ogni tanto anche da queste parti Brugheri a vedere un po' cos'è un altro pezzo della loro storia, perché questa è la grande identità europea, è la nostra particolarità, è la nostra differenza da un luogo all'altro, è il nostro polilinguismo, è la nostra bizzarra follia creativa, cioè che fa di noi una parte in qualche modo molto particolare della palla del globo terrestre. Allora, giocare su questi elementi come elementi di identità è assolutamente fantastico, e a me fa molto impressione che siate così tanti a sentire un bischero sciolto come me questa sera.
Grazie ancora.